al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Polemica tra Italia e Gran Bretagna sul fallito blitz in Nigeria, nel corso del quale sono stati purtroppo uccisi l'ingegnere italiano Franco Lamolinara e l'altro ostaggio, l'inglese Chris McManus. Cuore della polemica, la mancata informazione del nostro governo da parte delle autorità britanniche. Secondo il corrispondente da Londra del Corriere della Sera, Fabio Cavalera, Monti sarebbe stato avvisato comunque a operazione conclusa, anche se in precedenza avrebbe concordato con Cameron l'eventualità di un blitz delle forze speciali inglesi. Per la stampa inglese, la diplomazia italiana, e questo è quanto scrive il quotidiano britannico The Independent, era al corrente della presenza sul territorio delle forze speciali e sapeva che una mossa poteva scattare in tempi brevi. E inoltre Monti è stato informato da David Cameron della tragica conclusione dell'operazione. Poi ovviamente i giornali parlano della dinamica di questo nefasto intervento. Pare che siano stati i due ostaggi uccisi dai rapitori con un colpo a bruciapelo, questo almeno quanto scrive oggi il Daily Telegraph. Noi ne parliamo con il professor Matteo Luigi Napolitano, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Urbino. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, sì, è Università Marconi di Roma.
Di Roma, ecco, basta.
Non fa nulla. Dunque, buongiorno a tutti.
Buongiorno a voi. Allora, tra l'altro è in corso proprio ancora a Palazzo Chigi, se ci sono novità aggiorneremo, la riunione del Comitato Internazionale per la Sicurezza della Repubblica, convocato proprio ieri sera dal Presidente del Consiglio Mario Monti per discutere di quanto avvenuto in Nigeria. Allora, la diplomazia italiana, professore, hanno spiegato gli inglesi, era al corrente di questa possibile, o perlomeno di una possibile operazione, ma le diplomazie vengono sempre informate su operazioni di questo tipo, come quella condotta a Sokoto, che possono coinvolgere i loro cittadini?
Ma è vero che c'è una informazione, ma una cosa è informare un paese amico di una possibile opzione armata per liberare degli ostaggi e ben altra cosa è informarlo che quell'annunciata opzione è ormai in corso, anzi è conclusa, senza aver condiviso con il paese amico, e seppure in via riservatissima, modalità e tempi dell'operazione, quindi agendo autonomamente, mi sembra abbia fatto la Gran Bretagna.
In questi casi le forze speciali quindi hanno un ruolo fondamentale. Questo ruolo viene sempre concordato tra il loro stato di appartenenza e quello in cui le operazioni si devono svolgere, e poi a quale livello ovviamente si prendono accordi e si realizzano sinergie?
Ma il ruolo delle forze speciali prefigura non di rado un conflitto con le norme internazionali vigenti, come ci ha insegnato anche il nostro passato più recente. Pertanto, nella migliore delle ipotesi, paesi amici concordano il ruolo di queste forze l'uno nel territorio dell'altro. Questo tuttavia non significa disseminazione e condivisione delle informazioni sui tempi, sulle modalità, sulle scelte operative, sul tipo di rischi che si vanno a correre. Ciò è ancora vero, e anzi forse più vero se si considera che della gestione di queste operazioni sono quasi sempre partecipi anche i servizi segreti, oltre che i governi.
Nell'operazione di Sokoto si è scelto di operare di giorno invece che di notte, come di solito avviene. Alla risposta deliberata, quindi pianificata, si è preferita la risposta di emergenza accrescendo i rischi, perché appunto intervenendo di giorno è chiaro. Come mai è mancata la pianificazione?
Nelle dichiarazioni che sono state diffuse dagli organi governativi britannici si è parlato di una situazione di improvvisa emergenza. Gli inglesi hanno dichiarato che esistevano gravi motivi per ritenere che da un momento all'altro gli ostaggi potessero essere uccisi dai terroristi. Ciò ha reso impellente agire alla luce del sole, cosa che le teste di cuoio non fanno mai, si pensi all'operazione per catturare Bin Laden. E quindi del tutto possibile che sia mancata la pianificazione, che in particolare sia mancato lo studio dei mezzi più appropriati per far salva la vita degli ostaggi. È un bizzarro contrappasto essere intervenuti in anticipo, temendo un imminente pericolo per la vita degli ostaggi, con un'operazione che, non essendo pianificata a quell'ora e forse a quella data, non ha affatto ridotto il rischio di perdite umane.
Il primo ministro Monti ha dichiarato che questa operazione, qui cito appunto il ministro, è stata avviata autonomamente dalle autorità nigeriane con il sostegno britannico, informandone le autorità italiane solo ad operazione avviata. Ovviamente con tutto il rispetto, però devo chiederle, è così?
È così certamente. È così, il Presidente del Consiglio è stato raggiunto in aereo da una telefonata del collega britannico Cameron, che mentre tornava in Italia poi da una visita di Stato all'estero. Quella di David Cameron non era una comunicazione di informazioni o l'annuncio di operazioni imminenti, ma era praticamente una telefonata di condoglianze. Da qui la giusta richiesta italiana di ottenere tutti i chiarimenti sull'accaduto.
Certo. Vi è una differenza di modalità e di approccio tra l'Italia e altri paesi nella scelta dei mezzi più appropriati proprio per condurre operazioni volte alla liberazione di ostaggi?
Io ho avuto l'onore di passare un periodo negli Stati Uniti con dei colleghi ospiti di quel governo per un'esperienza di studio sul sistema politico americano, e in occasione di un incontro tra la mia delegazione e un responsabile dell'antiterrorismo al Pentagono ho avuto la piacevole sorpresa di sentirmi dire che l'amministrazione americana nutre molta ammirazione nei confronti dei carabinieri italiani, che sono chiamati regolarmente a Washington per tenere dei seminari ai loro colleghi Marines. E il motivo? Per l'antiterrorismo americano i carabinieri rappresentano il modello di prevenzione grazie al quale l'Italia è uscita dagli anni di piombo. È un modello che gli amici americani stanno imparando ad imitare, quindi la risposta è sì. Certamente c'è una differenza di modalità e di approccio dell'Italia rispetto agli altri paesi nella trattazione di casi come questo.
Da tempo i paesi occidentali combattono in Africa, ma anche in altri paesi, contro terroristi e predoni. Si può identificare questa come una guerra?
Certamente i metodi utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, che sono metodi sempre più sofisticati, si pensi soltanto all'uso dei telefoni satellitari o ad altre strumentazioni, insomma, compreso l'armamento. Certo, tutto questo fa pensare che sia in atto una guerra, quantomeno nei propositi e nelle attività che quelle organizzazioni svolgono, certamente trattasi di operazioni belliche rivolte o contro lo Stato o contro evidentemente gli stranieri o tutto ciò che gli stranieri rappresentano, se parliamo anche di terrorismo ideologico e di estremismo di tipo religioso.
Io chiederei al professore Napolitano di rimanere con noi perché dobbiamo fare gli onori di casa per accogliere un altro ospite, Sergio Marelli, direttore generale dei volontari nel mondo FOCSIV. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ricordo che Volontari nel Mondo FOCSIV è la più grande federazione italiana di ONG che da oltre 35 anni lavora nel sud del mondo per realizzare progetti di cooperazione internazionale. L'obiettivo immagino che sia quello di contribuire attraverso il lavoro alla promozione e allo sviluppo di queste zone, di queste aree. Ricordiamo anche che sono 10 gli italiani che sono ancora sotto sequestro, per lo più in Africa. Ricordiamo uno per tutti, Rossella Urru, questa ragazza trentenne originaria tra l'altro di Oristano, che sembrava fosse stata liberata, invece la notizia si è rivelata infondata, notizia diffusa da una TV mauritana. Questa ragazza è stata rapita il 22 ottobre scorso insieme a due cooperanti spagnoli cooperanti per una ONG che opera dal 1985 in Algeria, nel sud dell'Algeria. Ovviamente, Marelli, i pericoli per questi operatori sono tanti. Ci può un attimo ricordare anche un po' com'è la situazione dei cooperanti italiani nel mondo, almeno quelli che lavorano per la FOCSIV?
Sì, intanto diamo qualche cifra giusto per contornare il fenomeno. Allora, in questo momento con i 65 organismi della FOCSIV sono in servizio 10 più 10 meno un migliaio di volontari e cooperanti italiani, che sono circa un terzo di tutti quelli italiani che stanno prestando oggi un servizio all'estero, diciamo nell'ambito della cooperazione internazionale. 1.000 persone, 1.000 volontari che nella grande maggioranza lavorano in situazioni fortunatamente pacificate o pacifiche, quindi in progetti di sviluppo per accompagnare dei processi sul medio e lungo periodo, ma anche una significativa, diciamo così, minoranza che lavora in territori, in paesi o che dove sono ancora aperti dei conflitti, sono ancora in corso delle guerre civili o comunque delle situazioni di violenza, oppure in paesi dove questi si sono appena conclusi e quindi nella delicatissima fase di riappacificazione e di ricostruzione del paese. È chiaro che tra queste due tipologie, chiamiamo così, di intervento, quelli che lavorano nelle situazioni di conflitto e post-conflitto sono evidentemente esposti anche a dei rischi maggiori, rischi che sono continuamente valutati, monitorati dai responsabili delle ONG e rischi ai quali proprio vengono preparati questi volontari e cooperanti nei vari corsi di formazione, che proprio tendono intanto a selezionare quelle persone che hanno già un grado di esperienza superiore, così da poter essere impiegati in situazioni così difficili. E poi d'altra parte proprio anche delle occasioni dei corsi di formazione che cercano di diminuire al massimo, attraverso il fornire tutte le conoscenze e le expertise necessarie per agire in questi paesi, di diminuire al massimo i rischi che comunque si corrono in queste situazioni.
Professor Napolitano, poi c'è la Farnesina che veglia.
Sì, in genere c'è una struttura presso la Farnesina, e ovviamente a strutture analoghe ci sono in tutti i ministeri degli esteri, unità di crisi che poi collaborano evidentemente con organizzazioni di volontariato, ONG e via. La Farnesina, che tra l'altro anche la Direzione Generale per la Cooperazione, che ha un costante contatto con le ONG. E per quanto questo sia evidente, naturalmente occorrerebbe una maggiore collaborazione a livello di governi e soprattutto di governi di paesi amici per la gestione di queste delicate situazioni.
Marelli, immagino che ci siano quindi degli accorgimenti minimi adottati per garantire gli altrettanto minimi livelli di sicurezza e di tutela dei volontari.
Assolutamente sì, innanzitutto c'è un forte lavoro, diciamo, di rete, di networking, come si dice, tra le varie organizzazioni, grazie ai quali nel corso degli anni, anche a seguito delle esperienze purtroppo non sempre positive che abbiamo vissuto, si sono stabiliti dei veri e propri standard di impiego, quindi ci sono, si potrebbe dire, dei codici di riferimento che stipulano appunto queste condizioni, queste standard, queste condizioni minimi di impiego in queste situazioni di rischio. E poi dall'altra parte però bisogna anche riconoscere che questo è un pochettino il lavoro più difficile a cui noi responsabili delle ONG siamo chiamati. Perché? Perché è proprio in queste situazioni, si potrebbe dire, che noi siamo chiamati ad intervenire, è proprio nelle situazioni di crisi e di conflitto che c'è maggior necessità anche di aiuto, di impegno di progetti umanitari e quindi di impegno di volontari e di cooperanti. Quindi è difficile valutare fino a dove bisogna spingersi, anche prendendosi a carico gli inevitabili rischi che si corrono, e dove invece le condizioni minime di tutela dell'incolumità e della sicurezza del nostro personale vengono meno e quindi siamo obbligati ad allontanarli da queste situazioni, a rimpatriarli o comunque a toglierli, diciamo così, dalle zone calde nelle quali sono chiamati a operare. È un difficile equilibrio che va continuamente monitorato, continuamente ricercato, è sicuramente una delle cose più difficili a cui siamo chiamati.
Napolitano, non so se vuole aggiungere qualcosa.
No, e certamente non si può che sottoscrivere ciò che diceva il dottor Marelli, soprattutto se si pensa che ogni continente, con i suoi valori, con le sue problematiche, richiede particolari expertise appunto per i cooperanti italiani, che a maggior ragione dovrebbero essere sempre sostenuti dai rispettivi ministeri, diciamo, dalle rispettive organizzazioni pubbliche che veglino in qualche modo sulla tutela dei loro cittadini all'estero.
Io ringrazio davvero i miei ospiti, grazie al professor Matteo Luigi Napolitano, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Marconi di Roma, e grazie anche a Sergio Marelli, presidente appunto direttore generale di Volontari nel Mondo FOCSIV, questa federazione, se non sbaglio sono quasi 60 di organismi anche cristiani di servizio internazionale volontario.
Sono 65 organismi che fanno parte della FOCSIV e tutti sì di ispirazione cristiana.
Grazie per essere stati con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie anche a voi, grazie mille.